il paranno del rispetto. Sei proprio una testina, come il tuo Cristo della Valentina, che mi apprega in sei, premere i mili anche sei, i denti parati del detonare, e il tuo Cristo di umani mai, io ti bravo non li volevo, ma l'altro anno non so potevo. E il prosdogio mai detto, con sua di quel troppo è detto, il suo mantile di nuovo giugno, non ho del mio stasino che gamma tra il diluvio, io pagante con le sue mani, liberami dal cantaro di chiami, perché dito mia anni, dito tuo volto di mani.
Ciao a tutti, sono Francesco, sono qui per la trasmissione che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20, la trasmissione appunto di magia, stregoneria, paganesimo, ed è già il settimo anno che viene irrorata dalle onde di Radio Gamma 5. Quello che avete sentito non è la solita sigla della trasmissione, ma è una cosa, è un'anteprima assoluta, e questo è detto in maniera, diciamo, scherzosa, bonaria, goliardica, come lo volete definire. È il canto pagano del Monte Suman, ed è fatto dal coro pagano del Monte Sumano. È una canzone composta di getto da alcuni amici, cantata, incisa, e che uscirà presto su un disco in vinile, praticamente vecchi 33 giri, però è stato realizzato una versione in CD, una versione, diciamo, più mirata per questa trasmissione, che appunto contiene solo due canzoni. E il comandante Bruno, che l'avete sentita spesso in quanto la mandiamo sempre in occasione del Venerdì Santo, appunto per quando organizziamo la cena del Musso, e questa che appunto che è un'anteprima assoluta, che è il canto pagano del Monte Sumà. Perciò appunto chi è interessato, chi vuole ricordarsi, chi vuole avere qualcosa di particolare, sappia che anche questa canzone è disponibile in un CD mirato per gli ascoltatori della trasmissione. Voglio spendere due parole appunto su questa, il canto pagano del Monte Sumà. È una vecchia tematica, vecchia nel senso di, per modo di dire, è una tematica che noi portiamo avanti da molti anni come politeisti vicentini, che richiede lo spostamento del Monte Sumà o della croce che c'è in cima al monte. La croce è in calcestruzzo, è stata apposta negli anni 20, all'inizio del fascismo, per riaffermare la presenza appunto monoteista su quel monte, anche perché esiste la leggenda di un santo totalmente inventato che avrebbe annientato il tempio. I templi, sappiamo che i cristiani e tutti quanti i monoteisti sono specializzati nella demolizione dei templi altrui, di quelle delle altre religioni e delle altre manifestazioni appunto spirituali, e di conseguenza sicuramente qualche missionario cristiano, sicuramente qualche sacerdote, sicuramente qualche prete, qualche devoto monoteista ha distrutto il tempio che c'era in cima al Monte Sumano. E noi appunto da molti anni chiediamo che la croce venga rimossa e che venga appunto portate un luogo più acconcio, venga traslata, visto che rappresenta la morte, un luogo più acconcio, e che il Monte Sumano torni al culto degli dèi. Anche perché il monte, come facevo notare anche a un professore universitario di Padova, di cui abbiamo discusso dell'argomento, non è che siamo noi che stabiliamo che è sacro, che diamo una valenza di sacralità, ma il monte stesso che è sacro in quanto è la congiunzione delle sue capacità, della sua potenza, dei suoi poteri, delle sue qualità, con le persone che osservano questo e che sono appunto capaci di percepire la realtà divina, la realtà sacra di questo monte. E di conseguenza, essendo uno dei culti, luogo di culto più antichi nel Veneto, da sempre questa è una tematica che noi portiamo avanti, che è quella di riportare all'antico culto pagano il Monte Sumano. Questa tematica è una tematica appunto che noi abbiamo iniziato ad affrontare ancora nel 1986, sono un bel po' di anni che la portiamo avanti, e anche ultimamente ho visto che un gruppo universitario di Roma sta approfondendo appunto lo studio su questa tematica del Monte Sommano, il che dimostra che una cosa che sembrava fatta da pazzi, nell'86, ribadendo la cosa, sostenendo la cosa, documentando la scoperta archeologica, ci hanno dato ragione, ha acquistato un valore e ha acquistato anche appunto l'interesse di chi si occupa di religioni, e dà appunto un riferimento anche a questo monte e andrà a studiare i culti pagani del Monte Sommano. Questo appunto perché va ribadito, perché come diciamo sempre i pagani sono sempre radicati a un certo luogo, a un certo ambiente, a un certo territorio. La capacità di quello di un pagano è sempre quella di essere legato alla propria terra, alle proprie radici, di vedere le cose che stanno attorno. E che il fatto di essere legati alle proprie terre, alla propria radice, è fondamentale, lo vediamo in tutti quanti i paganesimi, chiamiamoli così, a livello mondiale. Una notizia che non ha avuto richiamo nel mondo occidentale, in Europa, negli ultimi giorni, è stato un fatto che è successo nell'isola di Salamone. Nell'isola di Salamone è in corso da molto tempo una specie di rivolta, di guerra, di battaglia per l'indipendenza di queste isole. Bene, c'è stato all'inizio, circa a metà di maggio, un missionario, mi sembra, da quanto ho capito dalle informazioni che ho avuto dalla zona, un missionario che è stato ucciso. È stato ucciso e gli studiosi hanno detto appunto, in questa zona è molto radicato, loro definiscono il paganesimo vecchio stile, cioè gente caricata al loro territorio. Ma cosa è venuto fuori queste informazioni? Che in realtà lo scontro è venuto perché questi missionari, tenete conto che sono presenti in 12 persone solo in questa piccola zona, hanno espropriato alla comunità, alla popolazione, un territorio per costruire un proprio ospedale. E come sempre i missionari non hanno nessuna considerazione, non hanno nessun significato, non danno nessuna importanza, non danno nessun valore al desiderio, alle capacità delle persone, e si arrogano il diritto di occupare tutto, e di conseguenza appunto queste persone si sono ribellate, e nello scontro appunto è uscito che questo missionario si è rimesso le penne. Certo, la violenza non è mai invocabile, non è mai auspicabile, però di fronte alla violenza appunto del monoteismo le persone o fanno la scelta di sparire o fanno la scelta di finire sui roghi, o se no in qualche maniera si ribellano. E voglio anche ricordare che quando il Pulcinella Bianco di Roma si recò per la prima volta nei suoi viaggi nell'isola di Salamone, la prima cosa che fece non chiese giustizia, ma disse alle persone che si ribellavano, alle persone che non accettavano l'imposizione, che non accettavano la distruzione del loro territorio, di deporre le armi e di arrendersi. E di conseguenza, in questo senso, come sempre, il monoteismo va sempre dalla parte di chi vuole distruggere un ambiente, di chi vuole distruggere una cultura, di chi vuole appunto annientare le persone. E come vedete, a livello mondiale appunto esistono persone che ancora adesso devono lottare per la loro sopravvivenza fisica, la loro sopravvivenza culturale. Ma pensate che appunto questa lotta per la propria sopravvivenza culturale, per la propria sopravvivenza religiosa, per la propria libertà, è una tematica che non è solo legata alle dinamiche del terzo mondo o di paesi lontani, ma è una tematica che è legata anche appunto al nostro Occidente, perché come andremo a discutere nel corso della trasmissione, come andremo ad portare avanti la tematica appunto relativa alla libertà religiosa, vedremo che anche nel nostro Occidente, anche nel nostro paese, in Italia, i monoteisti sono impegnati in un attacco continuo, costante e sfrenato alle libertà degli individui. Abbiamo temi di attualità come la Costituzione europea, in cui i monoteisti vogliono imporre le loro radici, quando l'Europa non ha nessuna radice giudaico-cristiana, e soprattutto questa volontà di imposizione è caratteristica di ogni monoteismo. Perciò io quello che dico agli ascoltatori è che non è importante definirsi in qualche maniera, non è importante imporre agli altri niente. È essenziale è sviluppare la propria individualità, la propria cultura, il proprio modo di fare, il proprio modo di pensare. L'importante è appunto seguire questo. È importante anche mantenere gli spazi in cui le persone si possono realizzare. Certo, a noi pagani i cori monotematici non piacciono. Noi siamo sempre per il molteplice, per il pluriverso, per le cose più varie, ma non siamo mai per un tono unico. Di conseguenza, tenendo conto anche delle considerazioni di quello che sta succedendo all'interno di Radio Gamma 5, ed è giusto che spendiamo una parola anche su questo argomento, al di là di posizioni che possono essere condivise o non condivise, che piacciono o non piacciono, quello che è essenziale è sempre questo, di non chiedere agli altri di adeguarsi alle proprie idee. Non è quello di chiedere agli altri di sottomettersi a una propria visione, ma se qualcun altro propone un qualcosa, se io ho le capacità culturali, se ho le capacità mentali, se ho le idee, se ho le possibilità, se ho il desiderio, devo proporre qualcosa che è meglio, o qualcosa di più approfondito, qualcosa di più capace, di più complesso, di più articolato. Perciò di fronte a delle persone che esprimono qualcosa che non mi appartiene, che a me non piace, che non desidero o che io rifiuto, non posso chiedere a queste persone di stare in silenzio e di adeguarsi a un tono unico. Devo sempre dire alle persone, se avete capacità, tirate fuori le vostre idee. Questo è essenziale. La fede, la sottomissione, l'obbedienza non sono mai una virtù. È sempre essenziale avere la virtù della curiosità e della capacità. Di conseguenza non chiedete mai agli altri di rinunciare alle proprie idee, ma se non vi piacciono le idee degli altri, mostrate che le vostre idee sono le migliori, se volete, o sono le più belle, o sono meglio articolate, o sono più profonde, o sono più logiche. Scegliete voi il termine con cui le volete definire, però dovete essere capaci di strutturare un pensiero, di affermare un'idea, di averle delle basi, dei riferimenti storici, filosofici, politici. Dovete avere degli elementi che vanno a qualificare le vostre idee. Non potete pretendere che ci sia un atto di fede, di sottomissione di fronte alla vostra richiesta. Perché ricordiamo appunto che i principi non sono fatti in maniera assoluta a cui le persone devono sottostare, ma i principi sono qualcosa che vanno affermato, che va dibattuto. E siccome Radio Gamma 5 tutto sommato è una comunità e noi pensiamo che le comunità siano le basi essenziali di qualsiasi aspetto della vita, in ogni comunità ci sono delle differenze, ci sono dei dibattiti, ci sono degli scontri, ma l'importante è che sia sempre presente una cosa che è fondamentale, che è la capacità e la scelta di scontrarsi con le persone, ma nel campo delle idee e delle possibilità. Una cosa che personalmente a me non piace è quando si fa un discorso fideistico o quando si fa un discorso di rispetto. Il discorso del rispetto è un discorso che sinceramente mi è antipatico, perché parlo nell'ambito delle idee, non delle persone. Perché ad esempio una cosa che anche gli ascoltatori di questa trasmissione notano spesso è che i monoteisti chiamano, vengono qui, insultano, dicono, cioè insultano via telefonica, di persone non sono capaci, insultano e dicono che non abbiamo rispetto. E noi ripetiamo che noi abbiamo tutto il rispetto possibile, il più ampio possibile per le persone, ma non siamo disposti a concedere nessun beneficio, nessuna esenzione, nessuna impunità e immunità alle idee. Di conseguenza una persona non può venire a chiedere di avere rispetto per le idee, perché le idee devono sempre essere sviscerate, squartate, fatte a pezzettini, analizzate, confrontate e dibattute. Se queste idee in se stesse hanno una capacità, hanno un potere, sono capaci di affermarsi. Ma non è certo con la venerazione statica, con la venerazione fideistica che si riesce a creare qualcosa. Un'idea non è una buona idea perché le persone sono costrette ad accettarla. Un'idea è forte, è capace, un pensiero è veramente radicale quando in sé ha tutti gli elementi per garantire la sua affermazione. Ma l'affermazione passa sempre tramite un valore intrinseco, e il valore intrinseco non è la fede, non è la sottomissione. Di conseguenza, appunto, anche visto che questa è una tematica che è quella appunto del dibattito delle idee, del dibattito del tema religioso, che è fondamentale appunto fatto da noi pagani, nel momento in cui si presenta anche in Radio Gamma 5 una situazione del genere, in cui c'è bisogno di affrontare questa realtà, è essenziale appunto che noi ribadiamo questo. Noi non facciamo una scelta fideistica, ma noi diciamo sempre alle persone: avete la capacità, abbiate la capacità di elaborare le vostre idee, di affermarle, e soprattutto ricordate che la capacità delle persone è sempre la capacità di elaborare, di formulare, di concepire e di far recepire e di comunicare. D'altronde Radio Gamma 5 è una radio ed è uno strumento di comunicazione, non è uno strumento di imposizione, perciò appunto la nostra capacità passa tramite la capacità di comunicare qualcosa, di avere qualcosa da dire, da fare, da affermare, da conoscere, e questo è sempre un valore essenziale. Sì. Bene, allora scusate l'interruzione tecnica, ma c'era un piccolo problema in regia. Bene, allora torniamo su un'altra cosa che ha più attinenza alla nostra trasmissione, al paganesimo, alle religioni che noi andiamo ad affrontare. Io voglio ricordare appunto che nel mese di giugno c'è un incontro, come diciamo ormai da molto tempo, stiamo ripetendo, ma forse il termine ripetizione non è molto bello, non chiarisce di molto quello che stiamo facendo, il ciclo del crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone appunto è tutta una serie di pensieri, di concetti, di affermazioni, di idee che Claudio ha definito in questa maniera. È un ciclo di circa 20 incontri e questi 20 incontri sono stati tenuti negli scorsi anni a Marostica e adesso vengono fatti, ampliati, modificati con aggiunte, integrazioni, riscritti appositamente anche per Radiogamma 5, vengono fatti qua nella sede di Radiogamma 5 in via Bezzoni 9, Cadoneghe, Padova. Il prossimo incontro appunto si terrà qui a Radio Gamma 5 il 7 giugno, cioè sabato 7 giugno alle 20.30. L'argomento è sospensione del dialogo interno. La sospensione del dialogo interno, sapete, soprattutto per chi ha letto certe tematiche legate a Castaneda, e qui ammetto sinceramente la mia ignoranza di non aver letto niente di Castaneda, a parte le copertine e i tentativi di leggere la quarta di copertina, è una delle tematiche fondamentali. Ma quello che io voglio prendere il pretesto da questa definizione, sospensione del dialogo interno, è anche un termine caro a molte mitologie, perché tutte le visioni pagane o non monoteiste hanno sempre uno scopo essenziale, quello di aiutare le persone, di indicare alle persone una via di percorrenza che è essenziale, che è quella di osservare, ma non di osservare il proprio interno, ma di osservare quello che ci attorno, la realtà che ci circonda, la realtà che noi viviamo. Di conseguenza, il paganesimo è sempre fatto dalla capacità di osservare le cose, di vedere le cose. Il dialogo interno è un qualcosa di abbastanza secondario, in quanto il dialogo interno viene sempre, diciamo, usando un termine, costruito, edificato, utilizzando delle informazioni che ci vengono in maniera saltuaria, imperfetta, dalla realtà che ci circonda, soprattutto a livello familiare e ambientale. Di conseguenza, il monoteismo ha sempre insegnato di far introiettare nelle persone il concetto del peccato, del pensiero, dell'esanima, dell'anima. In realtà il paganesimo insegna sempre che è essenziale è comprendere tutto quello che noi possiamo toccare, tutto quello che sia tangibile, tutto quello che è reale. E allora appunto Claudio, agganciandosi a questa tematica sciamanica, ha sviluppato il concetto della sospensione del dialogo interno. E appunto il dialogo interno è una cosa che certe volte diventa una zavorra, diventa un peso, diventa un qualcosa che non è né utile né necessario. È più necessario avere la capacità di avere tutti gli elementi della realtà che c'è attorno. E questa appunto è la tematica che verrà affrontata appunto sabato 7 giugno alle 20.30 qui in sala Radio Gamma 5 per la conferenza. E di conseguenza appunto chi è interessato a questo dibattito si fissi la data e ricordi questo. Voglio aggiungere anche un'altra cosa, che probabilmente riusciremo a organizzare il solstizio d'estate, perciò chi vorrà partecipare al rituale del solstizio d'estate si faccia vivo o tramite appunto internet, o se no può chiamare il 338 319 7720 per mettersi d'accordo appunto su queste cose. Poi ricordo un'altra cosa che è sempre essenziale, che è molto importante, che appunto che viene sempre ribadita in tutte le trasmissioni, che è legata a questa trasmissione, esiste sempre la possibilità di avere un contatto quotidiano, costante, con molti ascoltatori tramite internet. Noi su internet siamo presenti con vari siti e con varie mailing list. Queste mailing list hanno appunto la possibilità di estendere nel tempo, nello spazio, i contatti che questa trasmissione appunto ci lega, nel senso che ha degli orari, ha dei tempi, ed è giusto che li abbia, però per chi vuole approfondire questo ha la possibilità di utilizzare internet, e se voi andate sui gruppi di Yahoo, nei gruppi di Yahoo troverete la mailing list Paganesimo, e Paganesimo appunto è la nostra mailing list principale in cui anche molti ascoltatori sono iscritti, in cui noi ci scambiamo le informazioni, i dati, le notizie, tutte quante le cose che possono servire o che hanno attinenza con le tematiche che noi stiamo elaborando, che stiamo discutendo, che portiamo avanti con la trasmissione. Bene. E allora proseguiamo sempre con la trasmissione. Chi vuole chiamare, do le vie anche alle telefonate un po' in anticipo, in maniera tale e che chi ha interesse o chi nelle altre trasmissioni, data la limitatezza del tempo che riusciamo a dedicarle alle telefonate, non riesce a intervenire, può intervenire. Allora appunto ricordo i numeri telefonici per intervenire in diretta, che sono 049 700 700 e 049 700 838. Bene, allora andiamo avanti con delle tematiche sempre varie, legate appunto anche a un po' di rassegna stampa, perché anche appunto l'attualità ci fornisce spesso degli spunti interessanti e utili. Ad esempio, ho visto un bell'articolo di Pietro Citati che parla del satiro, che è stato esposto appunto recentemente. Il satiro appunto è un qualcosa, è una statua rinvenuta recentemente nel mare di Sicilia e che raffigura un satiro legato al culto di Dioniso. Sì, pronto? Pronto?
Gianpaolo.
Ciao Gianpaolo.
Ciao Francesco. Io mentre ti ascoltavo,
sì,
mi sono permesso di fermare qualche riga, così anche perché le mie capacità di mnemoniche sono limitate. Allora io...
dai, non buttarti giù, dai.
No, no, purtroppo è così, no, guardo in faccia la realtà. E devo proprio analizzare parola per parola, perché altrimenti non connetto. Uno che non è nato, con che cosa si esprime?
Sì?
Il pensiero si esprime senza il corpo?
Beh, lo strumento essenziale tramite la materia è sempre il corpo.
Dopo che il corpo si è espresso, anche il pensiero di quel corpo si esprime.
Sì, sono legate assolutamente, cioè nel senso che un pensiero può esistere, però se non ha il corpo per l'espressione è sempre fermo.
Cioè, se prima non ti esprimi col corpo, come fai a esistere?
Sì,
con tutto il rispetto per il pensiero.
Sì, beh, il pensiero però dobbiamo sempre concepire anche come una forza fisica, cioè di conseguenza qualcosa di materiale, perché, sai, quelli che hanno una visione così spiritualistica tendono sempre a perdere di vista la materia. Sì. Invece la materia è essenziale e anche il pensiero è materia.
Sì, ma se Napoleone non fosse esistito, probabilmente i pensieri su Napoleone come li avremmo inventati?
Sì, no, ma d'altronde, guarda, il pensiero passa sempre tramite la capacità di essere in contatto col cervello umano.
Taccio e lascio rispondere agli altri. Ti ringrazio ancora.
Niente.
Francesco.
Ciao Gianpaolo. Sì, io sostengo che il pensiero molte volte ha una sua vita, una sua dimensione. Però avendo una sua vita, una sua dimensione, ha un metodo di comunicazione che è il cervello, o è la capacità di intuire delle persone. Di conseguenza il pensiero appunto può essere anche creato come egregore, come forma di energia, ma questa forma di energia ha una via di comunicazione essenziale che è il cervello. E di conseguenza se il pensiero vuole manifestarsi deve usare delle vie canoniche. E le vie canoniche per la nostra specie sono il cervello. Al di là di tutto quello che si può dire del cervello, o dell'origine del cervello, o delle mutazioni, delle trasformazioni del cervello, la nostra specie, l'uomo, ha questa caratteristica. Sul fatto di perché sia così composto, di perché sia così affermato, una cosa è secondaria. L'importante è comprendere e come meglio utilizzare quello che abbiamo a disposizione. L'origine di una cosa è sempre un problema secondario. Noi viviamo giorno per giorno, noi usiamo il cervello anche se non sappiamo come si è formato, come si è stratificato. Noi usiamo anche concetti, frasi, idee che noi non abbiamo inventato, che non abbiamo avuto, che non ci sono già dato, ma che abbiamo anche recepito, abbiamo percepito nell'aria. D'altronde è come questa radio, Radio Gamma 5, manda delle onde radio, ma se non esistono delle radio pronte a riceverle, nessuno ascolterà mai quello che noi diciamo. Perciò la produzione di qualcosa è sempre legata alla capacità materiale di essere recepito. E anche il pensiero comunque è sempre materia. Sì, pronto? Sì, pronto? Sì, ciao. Sì.
E diciamo interessato, ecco, sì, ad ascoltare quello che voi dite.
Sì.
Però c'è una cosa che mi dà molto fastidio.
Cosa?
Io penso che voi dovreste avere rispetto.
Aio,
ma ascoltami.
Questa è proprio monotonia. Rispetto di cosa, dai?
No, ma no, ascoltami.
Rispetto di cosa?
Ascoltami, sì, mi ascolti?
Sì, guarda, sto sbattendo adesso contro il muro, c'ho il pezzo di muro del pianto qua e ti ascolto piangendo, dai.
No. Io volevo dirvi, io rispetto le vostre idee, rispetto, vi ascolto e tutto, va bene?
Sì.
Quello che non sopporto è che voi, per esempio, non so, chiamate il Papa il Pulcino Bianco, come hai detto prima.
Pulcinella?
E il Pulcinella Bianco, ecco.
Il Pulcinella
oppure che chiamate altre... Ecco, in modo che non... che a me non piace assolutamente. Cioè, io rispetto... Cioè, il rispetto deve essere reciproco, voi potete parlare quanto volete, però dovete anche rispettare gli altri,
scusa,
che stanno ascoltando.
Ma che, perché dobbiamo rispettare gli altri? Cioè, noi rispettiamo
adesso,
sempre le persone.
Scusami, scusami, devo chiudere.
Va
e ti ascolto per radio.
D'accordo, ciao.
Grazie,
ciao, ciao.
Ciao.
Sì, no, difatti la cosa ha dell'incredibile, cioè nel senso che il concetto, l'ho appena detto, il concetto di rispetto per noi è sempre legato alle persone, nel senso che le persone vanno sempre rispettate e vanno sempre considerate, di conseguenza c'è il massimo ed è essenziale, obbligatorio, e forse voi aggiungo qualcos'altro, il rispetto per le persone, però per le idee non c'è nessun rispetto, assolutamente, le idee vanno sviscerate, vanno attaccate, vanno contestate, e trovo assurdo, infatti ho detto, mi viene da piangere sentire che dopo 7 anni i monoteisti sono sempre così, ma vuol dire che i monoteisti sono monotoni, che chiedono il rispetto per le loro idee. Ma per le loro idee noi non possiamo e non vogliamo concedere nessun rispetto, perché non c'è nulla che ci vieta, nulla che ci obbliga nel rispettare le idee. Le idee vanno discusse. In realtà quello che i monoteisti pretendono non è rispetto, ma è la volontà di imposizione. Vogliono chiedere agli altri, dovete rinunciare del discutere anche delle nostre idee perché noi abbiamo sempre ragione. Ma questa è una pretesa di monoteisti che noi non accettiamo, ma noi torniamo a ripeterlo, non daremo nessun rispetto a nessuna idea. Sì, pronto?
Sempre io.
Sì.
Non per le idee, ma per le persone.
Ma perché? Ma noi abbiamo sempre rispettato le persone.
Per le persone.
Ma noi abbiamo sempre rispettato le persone.
Il Papa è una persona.
Ma il Papa anche è una carica istituzionale.
Ma è una persona, non è un'idea, è una persona.
Quando mai l'abbiamo offeso il Papa?
Ah, prima per esempio.
Quando?
Prima quando l'avete chiamato Pulcinella?
Ma certo, scusa, anche per...
Ma come, ma certo?
Ma sì, guarda, effettivamente... Il Pulcinella, sai, il Pulcinella è una massa di scheletro di Pulcinella. Lui sta lì a coprire un segreto di un Dio che non è mai esistito, se non c'è. E di conseguenza.
Non importa.
Ma tu ci devi perché?
In maniera diversa. Basta.
Perché? Ma perché mi devo esprimere in maniera diversa?
Ma
scusa.
Certo.
Ma scusa, chi è che.
Ma a te cosa
chi sta...
costa dire.
A me costa. A me mi costa.
Scusa. Di dire
scusa, quale autorità hai per dirmi come mi devo esprimere?
Ma perché a me dà fastidio?
Vabbè, e allora se ti dà fastidio che chiami il Papa il Pulcinella, chiamerò Pulcinella. Cioè nel senso che, ma qual è la tua pretesa, scusa, tu non mi dici un'idea, vieni qua, perché a me dà fastidio questa idea, questa tua affermazione, devi adeguarti, devi cambiare modo di esprimerti, ma stai scherzando? Cioè veramente siamo all'assurdo,
no,
siamo...
No, No,
scusa, cioè
io
nel senso...
Io dico il rispetto innanzitutto.
Ma certo, ma le persone vengono sempre rispettate.
Ma per le persone...
Scusa, ma anche l'inquisitore è una persona. Anche l'inquisitore che hanno bruciato decine di milioni di persone, perché siccome è una persona dovrebbe avere rispetto, assolutamente no, scusa. Ma dove sta scritto che una persona... non deve essere rispettata, noi diciamo che va rispettata, ma non le sue idee o i suoi comportamenti, dai.
Appunto, ma io ti dico la persona.
Ma certo, ma non al massimo rispetto alla persona,
allora,
cioè.
La persona,
ma scusa, ma perché ora adesso dove, qual è la logica? La tua affermazione dice a me dà fastidio che tu definisca il Papa il Pulcinella. Ma
no,
scusa, perché a te dà fastidio? No, no, io non ho più diritto di esprimere la mia opinione, la mia idea.
Tu l'hai definito così, non io.
E allora, scusa, io non dovrei dirlo perché a te dà fastidio. Ma dai.
Ma l'hai definito tu, non l'ho definito io, non ribaltare la.
Ma scusa, ma io non dovrei più usare questo termine perché a te dà fastidio, secondo te. Questa è la tua affermazione. L'hai detto te, ma da dove sta una simile logica? Scusa, guarda, io dove sta?
È inutile parlare con voi, avete sempre ragione voi.
Va bene, ascolta Radio Maria, dai, ascolta Radio Maria, ciao. Ma io non vedo proprio perché una persona venga a dire, siccome a me questo dà fastidio. Io quando una persona usa un linguaggio non vado a giudicare come se si esprime bene, se si esprime in italiano, se si esprime in altre lingue, se si esprime in maniera precisa, se usa i termini giusti, se coniuga bene i verbi. Io vado a vedere se usa le bestemmie o non le usa, io vado a vedere il contenuto di quello che dice. Difatti c'è una cosa che giustamente Franco si arrabbia sempre, è quando qualcuno gli va a contestare la sua terminologia e il suo linguaggio. Giustamente lui ha il diritto di arrabbiarsi e deve arrabbiarsi, perché lui dice giustamente, e qua mi associo, che una persona va giudicata per le idee, per le capacità, non per il modo di esprimersi. E questa pretesa proprio moralistica e assurda di discutere anche le parole che devi usare la trovo veramente stupida, cioè veramente questa è una cosa impossibile.
Sì, pronto?
Scusa,
sì, ciao.
Francesco, ancora Giampaolo ti parla. Veramente dico che quando un popolo, non mi sentirai mai bestemmiare né il sole,
sì,
né la luna, né le stelle, né l'acqua, tantomeno né i fiori, né l'erba, né gli animali, che mai mi permetterei neanche di calpestare la cimice.
Ma neanche l'ortica?
Niente, nessuna cosa mi sentirai bestemmiare.
Anche se prendo un'orticata, mica la bestemmia.
Quella invece che non posso soffrire è una bestemmia, e te la dico subito. Il popolo eletto, questa è la bestemmia più grande che
certo.
Io possa concepire.
Sì, sì, sì.
Perché io sono una merda e quello è il popolo eletto.
Esatto.
Io invece mi sento una merda e sto con le merde. Va bene, vi scandalizzerò. Sì, sono in mezzo al letame e ci tengo a esserlo. Non sono eletto. Saluto e ti ringrazio.
Ciao, ciao. Sì, sarebbe aggiungere non sono letto circonciso proprio, ma c'è questa proprio pretesa proprio che è folle, quella di chiedere agli altri di adeguarsi alle proprie richieste. Ma d'altronde il monoteismo parte da questo, parte da comportamenti che sono così, possono sembrare stupidi, in realtà sono più profondi proprio perché sono legati a una volontà di dominio. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sì, ciao, io sono Morris, è da poco che vi ascolto,
sì.
Ho fatto il camionista. E ho sentito che prima discutevate sul modo di esprimersi di Franco.
Sì.
Riguardo il Papa, eccetera.
No. E l'ascoltatore era arrabbiato perché ho definito Carlo Voltigua il Pulcinella di Roma.
Non interessa cosa avete detto del Papa. Da
sì.
Ieri, mi sembra, ho sentito che diceva...
Piano. Allora, se qualcuno ha da dire qualcosa a un ascoltatore, se tu hai qualcosa da dire a qualcuno, glielo dici direttamente. Io una cosa che non sono disposto a fare e non farò mai è lasciare passare persone che chiamano trasmissione degli altri per parlare degli altri. E se voi non condividete qualcosa di una persona, lo chiamate nella sua trasmissione e intervenite a tono sulla sua trasmissione. Di riportare, che uno non abbia cose da affrontare le persone, a me non piace. Perciò io questo ascoltatore le ho chiuso la trasmissione. E gli ho chiuso la telefonata proprio per questo motivo. Se deve fare delle critiche a Franco Carraro, chiama Franco Carraro e gli fa in diretta le critiche. Non vedo perché deve chiamare me. Io ho detto... e l'ho citato in positivo Franco, ho detto Franco giustamente si arrabbia quando qualcuno gli fa la discussione sul termine che lui utilizza, sul suo linguaggio. Giustamente si arrabbia perché ogni persona è libera di manifestarsi col proprio linguaggio. Può piacere o non piacere, però è la caratteristica della persona. Quello che si giudica è il contenuto delle persone. Che poi questo ascoltatore mi venga a chiamare e mi dica, ma io non ce l'ho con lui. Bene, se tu ce l'hai con lui, chiami lui e lo affronti direttamente. E di fare queste polemiche tra trasmissioni e altre trasmissioni non mi piace e non la tollero. Difatti io ben poche volte attacco il telefono e questo ascoltatore giustamente l'ho riattaccato proprio perché non accetto che avvengano simili polemiche e simili pretesti. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Non nominate il nome di Franco Ivano.
Bravo.
Ciao Francesco.
Ciao, ciao.
Dionisio è equivale a Bacco.
Sì.
Ecco, io mi farò pagano per quello.
Bravo. Difatti, vale proprio mi letto di pensiero. No, proprio, perché volevo parlare proprio di Dioniso dopo.
Mi lasci parlare?
Sì, vai pure.
Dicevo che purtroppo anche voi navigate in sede dogmatica.
No, perché?
Dove?
Il dogma c'era soltanto, i monoteisti hanno il dogma. Noi
no, non... no, anche voi avete i vostri dogmi.
Quali dogmi, dai? Facciamo il quiz, facciamo la grande
cosa. L'imperio del Dio formale, ma del Dio sostanziale, che è ben peggio. Cioè, rappresenta idee false e bugiardi.
Piano, nessun Dio è falso e bugiardo.
Esiste
soltanto un Dio falso e bugiardo, perché non esiste che è il Dio dei monoteisti.
Comunque, posso anche creare dei falsi bugiardi, il mio si chiama Dionisio.
Benissimo, perfetto.
Almeno nelle tetragine in cui siete portati anche voi a parlare, perché si va sempre nel tetro dopo, o nel scurile. Comunque, dimmi la verità,
sì.
Questo simposio di questi uomini un po' altici non danno gioia più che depressione.
Certo.
Ecco, quindi il senso dell'allegria è stato ben centrato in Dionisio.
Sì.
Cioè questa fase di riposo, perché non è proprio l'inno all'ubriacone.
Ah, no, assolutamente.
È l'inno all'ebbrezza, cioè la gioiosità che porta un buon simposio, ecco, in sostanza.
Sì, sì, sì. Va bene, dai. Ti leggo.
Comunque volevo sapere da chiarificazione. Sarà la stessa persona e tu me l'hai confermato. Ciao,
scusa. Ciao. Abbiamo anche, visto che giustamente l'ascoltatore si richiama a tematiche più pagane, diamo anche un attimino un riferimento. Utilizzo l'inno orfico a Dioniso. Dice: Dioniso, io ti invoco, voce roboante e voe urlante, Dioniso, primogenito e rinato, e tre volte nato Rebacco, tu, il selvaggio, innominabile, occulto, con due corna e duplice forma, corona d'edera dal volto di toro. Tu, come il dio della guerra, dio dell'urlo d'ebbrezza, tu, innocente divoratore di carne così cruda, cultore di vigne, vestito di fronde, tu, ebuleo, splendente, fiammante, immortale divino, nato del misterioso sesso di Zeus e Persefone, troppo oscuro da rivelare. Ascolta, beato, ti invoco con la mia voce, ispirami, dolce, benevolo, un cuore puro e senza vergogna, tu e le tue nutrici di desiderio vestite. E questo appunto era l'inno orfico a Dioniso. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Carlo Pordenone?
Sì, ciao.
Un saluto a tutti, compreso Franco.
Sì, ciao.
Io devo farvi una grossa critica.
Prego.
Siamo pronti a critiche. Io non sopporto chi non ha rispetto del mio Franco. E questo può fare contro che altro.
Va bene, dai.
Ciao.
Ciao, ciao. Va bene, dai. Non è un censimento a favore o contro. L'importante è che Radio Gamma 5 abbia sempre la capacità di essere multiforme, con più voci e soprattutto con molte idee. Questo è l'augurio che possiamo fare tutti quanti a Radio Gamma 5. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sentite?
Sì, ti sento.
Buongiorno.
Ciao.
Volevo fare una critica al vostro modo di vedere, se si può.
Sì, sì.
Cioè, io potrei capire la vostra posizione se fosse atei.
Ma la nostra posizione è la nostra posizione. Non vedo perché...
Però, meno male, anche voi credete in un Dio, in un'entità.
No, 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 io un Dio no. In molti dei sì.
Vabbè, insomma, in entità sopra di noi.
No, non c'è nessuna entità sopra di noi, ma in realtà noi, anche noi siamo delle divinità. E tutto quanto è in questa realtà.
Beh, ma queste idee in cui voi credete non è che le vediamo.
Come no? Le idee sono attorno a noi, vivono con noi, camminano con noi, vivono con noi, giocano con noi. Sono in questa realtà, sono su questo piano e li abbiamo attorno continuamente.
E siete sottomessi però anche voi?
Sottomessi a chi?
A queste idee?
Assolutamente no.
Se sono dei, sono sempre di sopra di noi.
Non sono sopra di noi. Perché vedi, c'è un discorso, si parla di simbiosi, nel senso che una cosa è legata all'altra, e allora di conseguenza se è legata all'altra ha sempre un rapporto paritario, perché la simbiosi è questo.
Ma in ogni caso, vabbè, se voi credete in queste entità...
No, noi non crediamo, Non abbiamo credo, noi abbiamo certezza, abbiamo percezione.
Se avete certezza, dovreste parlare solo di questo, non
perché? Scusa, cos'è che...
perché mi sembra che la vostra trasmissione sia più che altro una trasmissione contro il cristianesimo.
No, noi siamo noi e di conseguenza siamo anche legati alla capacità di definire in negativo le cose. Noi potremmo dire...
Ma voglio dire, tu per Radio Maria non sentirai mai qualcuno che parla contro la...
È un problema di Radio Maria, non è un problema mio. Io faccio le cose che mi piacciono e le faccio come voglio. Tutto quanto là. E non vi con nessun altro.
È lo stesso discorso che hai fatto prima, che tu non parli degli altri conduttori di Radio Gamma 5. Cioè ci vuole un...
Esatto, perché, Radio Gamma 5 va... Radio Gamma 5 è una realtà... Ed è una realtà che tende a portare avanti idee, di conseguenza non sono nessuno personalismi, ma c'è la capacità sempre di avere idee.
Ah, però, te l'ho già detto altre volte, parlare senza avere una controparte, è facile.
No, e tu cosa sei? Sei già una controparte? O no?
Sì, ma io non è che mi schiero da una parte.
Come non ti schieri? Hai fatto una scelta, hai detto che non ti piace come noi parliamo, di quello che diciamo, perciò tu sei già una controparte. Non so, cosa vorresti che ti dicessi? Sei già una controparte. Solo che tu vieni a chiedere che dovremmo manifestarci come tu vuoi, che è la tipica pretesa dei monoteisti.
È questo il discorso, è che se tu, la vostra trasmissione sarebbe la trasmissione sul paganesimo.
Sì.
Ecco, dovreste parlare del paganesimo.
Allora, stai attento, tu sei pagano?
No.
Sai cos'è il paganesimo?
Potrei anche saperlo, cioè...
Ma cioè, nel paganesimo c'è qualcuno che stabilisce cos'è il paganesimo? C'è un papa, c'è un pontefice? No, non c'è. Noi diciamo siamo i pagani e noi definiamo il paganesimo come noi siamo. Perciò dov'è il problema? Cioè noi non siamo una visione monoteistica che ha una fede, che ha una gerarchia.
No, ma io voglio dire che mi sembra che sia una scusa per parlare male di...
Vabbè, è sempre una negazione, di conseguenza è sempre un modo di agire, è sempre qualcosa da fare. Cioè, ma non vedo perché questo, tu non lo definisca paganesimo. Noi diciamo, tu non ti dichiari pagano, noi ci dichiariamo pagani, perciò siamo liberi di definire il paganesimo come noi vogliamo, o no? O ci neghi anche questo diritto di definirci pagani?
Io non nego niente a nessuno, però vorrei...
Sta attento, ma allora, tu sei un supervisore che viene a giudicare quello che noi facciamo, quello che dobbiamo dire.
Come la radio è un mezzo pubblico.
Cosa vuol dire che è un mezzo pubblico? La radio è uno strumento che viene usato dalle persone che sono dietro al microfono. Sì, noi non abbiamo contratti con nessuno, non abbiamo obblighi
non
con nessuno.
Tutto quello che vuoi.
Certo, io sono responsabile delle mie affermazioni, sono 7 anni che parlo questa radio e mi sono sempre dichiarato responsabile di quello che ho affermato. Benissimo, io questo coraggio ce l'ho, non vedo perché qualcuno che ascolta non gli piace la cosa, invece non lo puoi dire.
Una vostra trasmissione, voi avete detto che i cristiani sono stupratori di bambini.
Abbassa un po' la radio per favore, perché c'è un ritorno mostruoso. La puoi abbassare.
Fatto questa accusa gratuita.
Non è assolutamente gratuita.
Io potrei andare anche da un magistrato e dire...
Allora, invece di sparare cavolate per l'aria, vallo e fallo se hai coraggio, dai, vacci pure. Ma non vedo perché tu deva venire qua a menare il can per l'aia, a minacciare io potrei fare, ma fallo! Fallo! Vacci, dai! Cosa aspetti? Vacci del magistrato, dai, per favore, non venire qua a sparare a vuoto. Vai! No, io non mi nascondo, io ti sto invitando. Abbi il coraggio delle tue affermazioni. Coraggio. Ah, vedi che tu cosa fai te? Intervieni, cosa fa da cane da guardia del cristianesimo?
No.
Vuoi conquistare i meriti per il regno dei cieli? Vuoi forse fare questo? Vuoi stabilire te cosa possiamo dire? Vuoi erigerti a inquisitore? Vuoi erigerti a giudice?
La critica che fa il cristianesimo, chi vi autorizza, scusa?
Noi?
Tu puoi fare noi? Quello che vuoi, io non posso.
Certo! Io posso dire quello che voglio, io sono responsabile delle mie affermazioni e sono capace di affermarle e di documentarle. Ho 1500 anni di storia che documentano e che sostengono le mie tesi e questo te lo posso affermare quando voglio. Di conseguenza io sono libero di fare qualsiasi mia affermazione, non vedo perché tu abbia un'autorità per impedirmi di fare delle critiche.
Puoi parlare del pagano e del pagano.
Ma io parlo di quello che voglio e non mi autorizza te a parlare di quello che voglio io, va bene? Non ti chiedo il permesso e non te lo concedo.
Per
assolutamente.
Vuoi fare presa su quelli che sono un po' minorati?
E tu cosa sei, un genio? Beh, scusa, sei geni solo con te, preferisco i minorati.
Un minimo di capacità critica ce l'ho, scusa.
Beh, allora, se la tua è capacità critica, spero che le capacità critiche siano diverse.
Ti ho fatto una domanda, tu non mi hai risposto.
Che domanda vuoi fare? Dai, fammi la domanda.
Come la trasmissione sul paganesimo, come mai non approfondite queste tematiche?
Noi approfondiamo quello che ci piace. Noi siamo pagani e abbiamo il nostro diritto, abbiamo i nostri gusti, abbiamo i nostri disgusti. Di conseguenza il monoteismo ci disgusta e parliamo del nostro disgusto. Lo diceva già Nietzsche 2 secoli fa, vatte a rileggere anche Nietzsche, insomma, che è un grande filosofo di questa.
La vostra è una trasmissione contro il cristianesimo.
La nostra è una trasmissione fatta da pagani e ogni pagano ha il suo gusto, ha il suo modo di vivere, ha il suo modo di parlare, il suo modo di affrontare. E ogni pagano fa delle cose per scelta perché gli piacciono, non perché gli vengono imposte. Se io voglio parlare male di una cosa, si parla male, se voglio parlare bene, si parla bene. E sono responsabile delle mie affermazioni. Non vedo perché dovrei fare una trasmissione per innalzare l'indice d'ascolto perché tu mi dica mi piace. Mi spiace, ma io faccio quello che a me piace. E Radio Gamma 5 è fatta per persone che ascoltano le cose che vogliono e che sono liberi di scegliere. E questa radio è legata alla capacità delle persone di esprimere idee.
Come la religione cristiana non viene imposta a nessuno.
Come non viene imposta? Adesso
non
no, no, scusa, dai, non sta. Scusa, in quale sistema solare vivi? Perché se io ho qui davanti un bel po' di ritagli che ti possono benissimo sbugiardare sulla tua affermazione in qualsiasi momento, a cominciare, tanto per dire, dall'affermazione fatta dal Pulcinella di Roma, in cui ha detto che l'aborto è una minaccia, non è una minaccia di rispetto, la realtà, hai presente com'è la maschera di Pulcinella? Sai cosa significa il segreto di Pulcinella? Benissimo.
Ma,
se tu ci definisci così, ci va bene questa tua definizione, visto che tu sei un elargitore di definizione, stai qui a distribuire a man bassa delle definizioni.
La legge è quella che regola, che dà le regole, c'è la religione, la libertà di religione, che mi sembra, no?
Non mi sembra moltissimo, mi questo sembra che, come, scusa?
Non è che quello che dici tu è verità.
Ma scusa, io non ho mai parlato di verità, non ho mai parlato di Vangelo. Il Vangelo ce l'hai te, lo stai difendendo te.
No,
di conseguenza.
Che il cristianesimo imponga qualcosa, cosa impone? Scusa.
Come costa imporre, scusa?
Forse l'ha imposto mille anni fa.
Lo stai imponendo giorno per giorno.
No,
guarda soltanto quello che sta facendo in Italia sulla legge sulla procreazione assistita e quello che sta facendo in Italia il monoteismo sul discorso dell'aborto. È un comportamento concreto, immediato, tangibile e di conseguenza lo sta facendo adesso. Chiedendo ai politici di imporre il cattolicesimo per legge. Se tu guardi quello che sta succedendo, a cominciare ad argomenti stupidi come il concerto di Marilyn Manson a Milano e a Monza, avrai la dimostrazione concreta di quello che sta facendo il monoteismo per imporre la sua volontà.
Ma come non impone?
Scusa, quando un sindaco vieta lo spazio per il concerto, quando un medico cattolico si rifiuta di eseguire la legge sull'aborto, quando vengono tolti i diritti alle persone e ai cittadini, siamo chiaramente in qualcosa di pericoloso, di violento. E questo il monoteismo lo sta facendo adesso, in questo momento.
Ha detto andate al mare, non andate a votare al referendum.
Era un politico che si prendeva la sua responsabilità. Non lo diceva piano. C'è un discorso non stiamo a confondere le cose, perché nessun mai politico ha detto la mia è la volontà di Dio, ha sempre indicato che la sua è la mentalità, la volontà di una parte, di costituire una parte, già una separazione da una comunità, ed è una corrente, e di conseguenza tu puoi benissimo contestare questo. Ricordati sempre cosa
libero di scegliere.
Ma certo, ma se tu lo imponi con l'Inquisizione non c'è più la libertà di scelta. L'Inquisizione esiste ancora.
Anni.
No, non sono passati mille anni. L'Inquisizione sta avvenendo anche adesso, scusa. Mi sembra.
Secondo me voi esageriamo.
La storia del monoteismo è una storia criminale. Esiste un'opera.
Anche la civiltà è una storia criminale.
Assolutamente no, scusa. Se no non sarebbe civiltà, perché a questo punto, scusa, stiamo mescolando le cose in maniera...
Il comunismo è una storia criminale, pure viene approvato.
Il comunismo è una storia politica che ha avuto la sua manifestazione nella nostra epoca e appartiene alla sua dimensione. Il fatto stesso però che non diventa una religione in quanto è contestabile. Tu puoi benissimo negare una dottrina politica e lo puoi fare liberamente, perché questa dottrina politica è la manifestazione di un qualche pensatore. Nel monoteismo abbiamo un Dio che è il creatore del mondo e che si erige ogni potere e ogni diritto. Siamo in campi ben diversi.
Sì, ma nessuno è obbligato, ripeto.
Nel monoteismo tutti sono obbligati.
Il paganesimo, cioè, non
scusa,
non
allora sta attento. Il monoteismo ha il concetto di salvezza. Salvezza anche contro la volontà degli altri. Ma con la libera scelta? Se tu devi lavorare per la salvezza degli altri, agli altri gli devi imporre la salvezza se non vogliono essere salvati. E questa logica appartiene al monoteismo.
Ma a voi dà fastidio che il monoteismo proponga e la gente...
Non mi dà fastidio, perché se i monoteisti esistono sempre gli scemi del villaggio. E non è un problema che esistano gli scemi del villaggio. Il problema è quando questa imposizione, questa volontà si regge a unica e vuole imporre le cose, vuole diventare unica e soprattutto passa tramite l'imposizione violenta. Ogni monoteismo passa tramite l'imposizione violenta. Cioè, nel senso che la storia è la dimostrazione. Se tu pensi che un tipo come Deschner ha scritto 10 volumi sulla storia criminale del cristianesimo, penso che abbiamo una documentazione di come si sia affermato il cristianesimo. Pensa che ha scritto 4 volumi di 400 pagine ed è arrivato soltanto all'anno 800, pensa quando andremo più avanti. Cioè, nel senso, il monoteismo è questo, perché dice di rappresentare Dio. Una persona può agire, ma se agisce per proprio nome, per propria volontà, è una cosa.
Può essere anche una ragione di vita per la vecchietta che va a messa.
Ma chi se ne frega della vecchietta? La vecchietta può anche andare a messa. Il problema è che il suo andare a messa viene utilizzato da qualcuno per imporre alla società qualcosa. Tutto quanto là. Noi non ce l'abbiamo con le vecchiette. Se le vecchiette vogliono perdere tempo così.
Sembrerebbe che questo sia stato un complotto, un disegno che è stato architettato, poi non si sa.
Ma certo, ma scusa, l'affermazione, il fatto che esista 2000 anni, la storia dell'umanità ha centinaia di milioni di anni, di conseguenza, cosa 2000 anni nella storia del mondo non sono niente. Abbiamo avuto dei periodi felici e dei periodi tristi, questo è un periodo triste, ma un periodo triste passa e facciamo in modo che questo periodo triste passi più rapidamente possibile. Per di conseguenza non vedo dove sia il problema. Il fatto che esista 2000 anni rispetto alle aree geologiche, alle dimensioni del nostro sistema solare, è una bazzecola. Tutto quanto. No, tu non mi chiedi, no, se tu mi devi chiedere di solite cose, puoi farmi di chiedere perché non me ne frega niente. Nessun rispetto, cioè devo ripeterlo ancora, ma perché tu devi venire a chiedermi rispetto per delle idee? Cosa ti dà fastidio? Cos'è che ti colpisce così profondamente?
No, è lo stesso principio per cui i nazisti buttavano nei forni gli ebrei.
Ma stiamo scherzando, ma cioè, scusa, forse il sole ti ha un attimino colpito e ti rende un po' difficoltoso nel comprendere le cose. Noi stiamo parlando di idee. Io ho sempre detto, e torno a ripeterlo, ma forse tu faresti bene a riascoltarti la trasmissione, che noi diciamo le persone vanno rispettate, le idee non vanno rispettate, tutto quanto qua. Tu mi stai chiedendo di rispettare delle idee, che tra l'altro sono idee balzane, pericolose e nocive, tutto quanto qua. Questo è quello che ti voglio dire.
Forse per te la verresti a scuola tutte le chiese che sono in Italia.
Io non l'ho detto, lo dici te, lo faresti te, perché questo è il tuo animo, questa è la tua volontà. Io non l'ho mai detto, vedi, il tuo animo sta venendo fuori questo. Perché tu mi vieni a proporre, vedi, tu hai fatto, ti sei tradito, questo è un lapso freudiano. Se fosse per te, ma per me io non farei mai una cosa del genere, la faresti te, perché è nella tua mentalità di monoteista di fare questo. Sta attento. Tu chiaramente, la tua mentalità di monoteista si è tradita, ma non posso rispettare, non posso rispettare una persona come te, nella tua idea, ciao. Difatti, come avete visto, questo ascoltatore alla fine è venuto fuori. ha attribuito che io farei qualcosa, che ha detto quello di distruggere le chiese, ma io non ho mai detto di distruggere le chiese, l'ha affermato lui. La sua mentalità di monoteista è venuta fuori con il tempo. La loro scusa di chiedere rispetto delle idee è soltanto un pretesto per imporre agli altri un qualcosa, è soltanto perché loro non possono utilizzare in questo momento l'inquisizione in quanto legge protegge le persone e le idee, e loro di conseguenza continuano a chiedere un rispetto. In realtà è la volontà di imposizione. Sei pronto?
Carlo.
Sì, ciao.
Ciao. È il problema, se uno solo, che siamo sta dentro so che sta, che per quanto che ce l'avemo, per quanto che cerchiamo di profumarsi, l'odore è il mega impregnato, sì, di quanti l'odore, sì, capisci cosa che è l'odore?
Sì,
no?
Sì, sì.
Ecco, e ora anche chi che vuoi estrapolarsi fuori da sto odore, se sempre te metti il cagnetto per smasare la droga, anche se te l'hai tolta 10 anni fa, è cata sempre il fio dell'odore, no? Mi spiego?
Sì, sì, sì.
E allora, anche noi altri, sì, se ben cercare di estrapolare fuori di riflessione tutto quello che può essere in una persona che ha un po' di intelletto, che cerca di farlo lavorare con la buona volontà e la buona fede.
Sì.
Però viene sempre questo pericolo di incoinamento. Di...
E purtroppo il monoteismo è stato veramente un danno
per
la vita.
Ma ecco, e lì che mi sento niente. Posso risentirmi niente.
Sì, lì sei liberissimo, nessuno ti chiede di dichiararti.
Ecco, no, a parte la dichiarazione, perché potrebbe essere una dichiarazione di momentanea, sì, stato d'animo, di momentaneo, perché anche a me cambio, certo.
Sì, ma uno è libero di cambiare.
Ogni secondo siamo la materia vecchia,
sì,
e siamo davanti l'avvenire.
La vita è trasformazione.
Ecco, e ora, se così è la questione dei fatti, anche a me posso sentirmi in un certo momento coinvolto da certi pensieri,
sì,
pensione, in certi altri momenti, sì, essere tutto dall'altra parte.
La cosa è normale.
Ecco, il problema è di trovare il momento di libertà cognitiva.
Sì.
E allora quando che si ha la libertà cognitiva, si ha più libertà nel fare certe affermazioni, di esprimere certe idee, se non c'è convincimenti può essere qualcosa di vicino, insomma.
Sì.
Spiego.
Sì, chiaro.
E ora, se sei chiaro, ti saluto, grazie.
Bene, ciao. Ciao. No, appunto questo ascoltatore ha detto chiaramente, ha fatto un esempio molto molto bello. Effettivamente il monoteismo ha rappresentato un fattore inquinante e di sconvolgimento. E difatti molte persone che chiamo e che non si dichiarano cattoliche, in realtà sono cattoliche e hanno un animo profondamente radicato nella violenza. E questo è un problema grosso. Trasmissioni come questa hanno proprio questo scopo, questo desiderio, questa volontà di aiutare le persone non di cambiare, ma di riscoprire se stessi e di trovare una propria dimensione, una propria via. Certo che è un lavoro titanico, non è certo un lavoro facile, ma noi vogliamo farlo, noi cerchiamo di farlo, lo facciamo e cerchiamo di portare avanti un qualcosa che faccia comprendere le persone, non di adeguarsi a un'idea, ma di comprendere che la vita delle persone appartiene alle persone e le persone sono libere. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sì, niente, volevo dire che ascoltando la vostra trasmissione, sì, mi sono venuti in mente dei termini che venivano usati a scuola durante la lezione di storia della filosofia.
Sì.
Dunque, il professore diceva che il concetto di Dio porta necessariamente al monoteismo.
Sì.
Se politeismo vuol dire più dei,
sì,
questo è un termine contraddittorio.
No, dipende da come definisci Dio.
No, lo spiegava perché se Dio è l'essere di cui non si può pensare uno che stia al di sopra, è impossibile una convivenza di esseri di cui uno è al di sopra dell'altro.
Ma infatti, ma noi
c'è irrazionalità, insomma, nel termine politeismo.
No, assolutamente no.
Perché no?
Scusa, tu non vivi in una società in cui ci sono persone che sono molteplici, che sono diverse, che hanno funzioni diverse, comportamenti diversi, eppure riesci a vivere.
Mm.
È proprio politeismo, no, è la stessa cosa.
Guarda, si parla di Dio, no, di persone.
Vabbè, ma
le persone sono esseri limitati, uno ha delle qualità che un altro non ha. Qui è possibile una superiorità di uno rispetto all'altro.
Allora,
quando uno è in assoluto al di sopra degli altri e per ciò stesso viene definito Dio, il Dio deve essere uno solo.
Allora,
queste cose le hanno capite anche i romani, i greci antichi.
No.
Quando hanno posto al vertice delle divinità o Zeus o Giove.
Vabbè, ma non era uno.
Per esempio, la Terra, che è nata dal cervello di Giove, non ha le stesse qualità di Giove. Tanto è vero che per nascere ha avuto bisogno di Giove.
Sì, ma lo stesso Giove non era autosufficiente, ha avuto bisogno di far nascere Atena. Per completare
Giove aveva la capacità di generare altri dei,
sì,
mentre Atena non l'ha fatto.
Se fosse stato autosufficiente,
uno non è uguale all'altro, si può
però
definire Dio.
Vedi, non era autosufficiente, non era completamente indipendente, anche lui ha percepito la necessità di generare qualcosa di diverso da sé. Cioè il fatto che lui abbia dei figli o che cerchi continuamente dei figli
dà
la dimostrazione della diversità del Dio dei monoteisti. Il Dio dei monoteisti crea il mondo e si ferma lì. Il fatto stesso che Giove abbia continui figli e abbia sempre nuovi figli e figli diversi, non uguali, cioè, questo è quello importante, dalla dimostrazione della sua capacità, pur essendo al vertice di un panteo, della sua necessità di vivere assieme agli altri e vivere assieme a dei simili.
In altri termini, Giove è più Dio degli altri.
No, perché?
Sì, lui perché ha delle capacità, neutralizzare altri dei che gli danno fastidio, per esempio i titani, ha sconfitto i titani,
vabbè,
eccetera.
D'accordo, li ha sconfitti.
E questo sembra che uno è più debole dell'altro. Ma parlando di Dio, restando fermi al concetto di Dio,
se tu accetti
come un essere assoluto.
No, non sono assoluti. Sono tutti quanti.
Loro non sono divinità.
Sono divinità
relazionali.
Sì.
No, è un concetto che assomiglia. Non lo so.
Se tu definisci il Dio come il Dio dei cristiani, il Dio cristiano non è mai esistito.
Questo concetto si è affinato
Non c'è un'evoluzione del politeismo, non è vero, il politeismo è stato spazzato via. Esiste in Africa presso qualche tribù. E cosa vuol dire?
I trogloditi.
Vuol dire
che il loro pensiero è stato superato.
Esiste un psicologo di area junghiana che è considerato il maggiore psicologo contemporaneo, che è James Silman. Benissimo, lui si dichiara politeista. Cos'è un troglodita? È un troglodita?
Secondo me sì.
Perché?
Perché è stato superato.
Ma chi lo stabilisce che è superato? Se fosse il giudice che stabilisce, chi è che stabilisce che è stato superato? Chi è che fa le regole, osservare le cose? Quale osservare le cose? Cos'è che osservi te? La Bibbia? I 10 comandamenti?
No, le 5
religioni
universali.
Dove sono le 5 religioni universali?
Giudaismo.
Dov'è un universale? Un unico principio. Ti arroghi di essere monoteista, dici siccome io sono monoteista, sono vicino a Dio, io sono universale. Dov'è che l'ebraismo è universale? Dov'è il cristianesimo che è universale? E dov'è l'islam che è universale?
Universale nel senso che è tra le più diffuse, prendi un dizionario di geografia, credi nell'evoluzionismo. È una legge che investe anche il pensiero.
Cerchiamo di pensare le cose.
È inutile
se tu prendi un solo stato di geografia.
Ma cosa è morto?
Non serve niente. Chi stabilisce che è morto? Se tu sei il medico legale? Se il medico legale che stabilisce la morte? Mi puoi presentare il certificato di morte? Sai bene che quando dico morto intendo morte fisica.
È un'idea che ormai è superata.
Scusa, chi è il giudice che ha stabilito che è morto? Chi è che l'ha stabilito che è morto, scusa? Me lo puoi dire?
L'idea è morta.
Nessuna idea muore mai. Mi dispiace, ma le idee hanno vita eterna.
Una volta si diceva...
Una volta? Chi lo diceva una
volta?
Era, In realtà chi lo diceva?
Il sole che girava attorno alla Terra, questa era l'idea. Adesso,
da piano, il monolitico diceva, ancora vivo, quello è un problema, quello è un
progresso, è un problema. Passata via.
Mamma mia.
Passata via.
Se tu sei all'interno, scusa.
È ancora il geocentrismo, oppure abbiamo cambiato.
Allora mi ascolti, mi ascolti o mi sei sordo? Scusa, mi sei o mi ascolti o rispondi o interloquisci con me, o se vuoi fare la tua filippica te ne vai alla domanda.
Io voglio chiedere
il problema. Allora diamo, chi stabilisce che una cosa, un'idea muore, chi la stabilisce?
Dunque i fatti della vita.
E quali sono i fatti della vita?
Per esempio ti ho detto l'idea geocentrica è
piano, l'idea geocentrica è una cosa che l'idea geocentrica era un'idea che apparteneva al monoteismo, non apparteneva alla vita, perché anche gli antichi greci erano consci che la Terra
non mi interessa.
Scusa, allora tu stabilisci soltanto quello che quello che
tu
è il
monoteismo, hai un esempio, io ti ho dato un esempio di un'idea non è superata.
Sì, ma tu mi stai facendo tutti quanti esempi di idee, mi stai facendo. Scusa, allora tu hai chiamato facendo tu una serie di affermazioni,
sì.
E queste affermazioni non è, a quando ti chiedevo di giustificare passavi ad altre affermazioni e sei sempre sfuggito ad ogni risposta, ad ogni domanda che ti ho fatto.
Chiara e semplice, io ti do la risposta.
Sta attento, quando me le hai date? Io ti ho chiesto quali sono le regioni universali e tu mi hai stabilito il giudaismo. Allora,
io non ho detto solo il giudaismo.
No, scusa, tu hai detto che ci sono
buddismo,
tu hai parlato, Piano, una cosa è universale e una cosa è la diffusione.
Esatto.
Allora, ma tu adesso volutamente stavi mescolando i due termini.
Ma no,
il fatto della diffusione di una certa idea
non è
indice della volontà dell'idea stessa.
Tu guarda, universale cosa vuol dire? Più diffusa.
Allora, se tu mi dici,
se tu mi chiedi cosa intendo per universale, diciamo la più diffusa.
Cosa vuol dire la più diffusa? Non significa assolutamente niente.
Ma un numero di adepti di seguaci.
Ma cosa vuol dire? Di adepti, non di persone, non di individui, ma di seguaci, di schiavi. Allora tu sei sempre... Ma no, sta attento. Allora tu mi sei sempre all'interno della logica del gregge. Siccome il buon pastore è riuscito a raccogliere il gregge maggiore, è decisamente mio. Non è questo!
Ma cosa vuoi sapere te di me? Io sono un ateo, tu non so neanche cosa
sei,
politeista, non ha neanche senso essere politeista.
Ma sei tu che hai il diritto di avere senso, sei tu che dai il diritto di avere senso alle idee.
Ma sei tu che mi definisci che io appartengo al gregge, ma quale gregge?
Ma certo, hai la mentalità del gregge, scusa.
È solo il diritto di sindacare sugli altri.
Ma io non sto sindacando su niente. Io ti do sempre, superate. Scusa, sei tu il giudice che ha il diritto. Ma scusa, chi è che sta?
I popoli africani.
Allora, sta attento. O rispondi. Sei tu che hai il diritto di stabilire cosa è giusto. Sei te che stabilisci questo.
Ma sei scemo.
E tu cosa sei?
Un grande scemo.
Scusa, tu cosa sei? Eccolo qua, vedete la capacità. Uno viene a. Questa è la dimostrazione di persone che si dichiarano neate, in realtà sono cristiane camuffate. Alla fine ha riattaccato. È stato capace anche di offendere, perché quando gli si dice di documentare le cose, di sostenere le cose, quando si dice qual è il giudice che stabilisce questo, sei tu che fai da giudice, quando viene smascherato in questo, quando non lo si accetta come giudice, si ti offende, ti dice che sei scemo e riattacca. Questa è la capacità di persone che si dichiarano ateo di interloquire, in realtà sono cristiani. Cristiani e cattolici, perché se fosse stato ateo, avrei avuto come minimo l'idea del dubbio. Io ho letto un testo di un arabo ateo e diceva: il grande dono dell'Occidente è il dubbio. Questo che si dichiarava ateo non aveva neanche il dono del dubbio. Sì, pronto?
Pronto.
Sì?
Mi voglio contestare quel signore qua.
Sì?
Voglio dire che io mi pago il viaggio e io perché io ho già ascoltato la regione dei monoteisti e dei politeisti. Mi riesco, vuol dire che vuoi fare un discorso, tanto perché si capisce che pagare il viaggio bisogna pagare le spese. La mia amica Gabriella, per esempio, quella di Galliera, guardi che forse lei deve dare il talento al figlio Giuliano, la famosa storia di talenti, perché non tocca darlo a Dio, ma i padroni del talento sono gli ebrei. Per l'esistenza di tuo figlio devi chiedere l'aiuto e il permesso non a te, ma agli ebrei, a loro, gli ebrei, espropriano Dio per loro, non ti pagano mica il viaggio come fanno i greci. Cara Gabriele, non ti pagano mica il viaggio come fanno i greci, dunque il talento tuo lo ti dai ti, perché Dio, l'ebreo che espropria tutto e che se lo riga espropria tutto può offendere, capito?
Sì.
Ecco, vuol dire questo perché dice bravi lui espropriare roba di altri perché dice al posto di Dio si libera a Dio. Ma se devi capire il discorso, questo è molto importante.
Sì, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao. Sì, beh, infatti Alessandro giustamente ha sempre detto, ha aggiunto una cosa che è giusta. Che queste persone, questi monoteisti camuffati con le sigle più strane, in realtà sono capaci soltanto di derubare le cose, di annientare le cose, e poi una volta che hanno annientato le persone che hanno formulato certe idee, certi pensieri, sono sotto capaci di imporli e di erigersi a giudici. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Mi senti?
Sì, ciao, ciao, ti sento.
Pronto?
Sì, sei
in diretta.
Eccomi.
Ciao.
Volevo soltanto fare una considerazione e constatare che parlando di religione succede come è successo che vi prendete per le corna, vi insultate.
No, perché?
E questo nel micro, perché è quello che è successo con tre di loro, insomma con due persone che sono intervenute per idee contrastanti, ognuno vuol far prevalere la propria e dar ragione alla
propria. Io non ho offeso, insultato nessuno.
No, però i toni si sono alzati. E allora
vabbè, d'accordo, perché?
Questo, no?
Perché?
Anche adesso magari rischiamo di...
Di pure.
Ecco, volevo soltanto dire questo, nel micro di una radio veneta come Gamma 5 che tratta questo tipo di argomenti, abbiamo già visto a tre episodi di...
Sì.
Questo non fa altro che farci capire che le guerre nel mondo succedono proprio per questo motivo, per la religione.
Sì, è vero.
Dovrebbe esserci libertà di pensiero e nessuno dovrebbe imporre la religione, quella cristiana, induista o altre ancora, nei confronti degli altri e farla prevalere come la migliore e in assoluto.
D'accordo.
Dovrebbe essere libertà di pensiero.
Siamo d'accordo.
Tutto qui.
Sì, ma io sono d'accordo, io condivido con la tua opinione. Infatti appunto le religioni sono grosso del monoteismo.
Infatti... Non farei tanto un discorso di monoteismo o meno, non occuperei uno spazio di una radio per parlare di queste cose, non è un nascondere la testa nella sabbia.
Guarda.
È lasciare la libertà di
se tu pensi di avere delle idee da fare o da esporre, Radio Gamma 5 è sempre libera, vieni con l'assemblea degli speaker, ti propone...
Scusa se ti vado sopra, non lo so perché ti sento...
No, ti sento, dai.
Crea comunque conflitto, capisci? Crea conflitto perché tu sei ben radicato nella tua idea di dar contro al monoteismo. Io potrei essere dando contro al cristianesimo, alle balle che ci sono scritte nel Vangelo, nella Bibbia, al fatto che se mia figlia non le faccio fare la comunione verrà emarginata dalla società perché non è battezzata. Potremmo parlarne per ore, queste cose qua, ma non faremo altro che innescare comunque dei sentimenti contrastanti di odio e litigheremo.
Ma no.
Ed ecco lì che poi scappa e poi c'è quello che si fa saltare in aria nel nome di Allah, e c'è l'estremista islamico. Allora,
parliamo
del Milan dell'Inter, che cosa ha fatto ieri.
No.
Parliamo di problemi sociali, parliamo di cose anche importanti, non volevo far passare un messaggio del tipo...
Sì, ho capito. Bene. Sì,
continuo ad ascoltarti in radio.
Grazie, ciao.
No, l'ascoltatore appunto forse gli dispiacciono dei toni duri. In realtà i toni duri servono proprio perché fanno emergere qual è il pericolo della nostra società. E abbiamo avuto dimostrazioni di come si afferma il monoteismo, perché vedete, tutti pensiamo che l'integralismo e la violenza appartenga soltanto nel momento attuale all'Islam, ma questi cattolici che hanno telefonato insultando, offendendo, è perché sono contenuti, perché hanno una camicia di forza che viene dalle leggi, dalla cultura, dalla storia, che li tiene fermi, che li tiene limitati, che li impedisce di nuocere. Ma se queste persone fossero libere, avessero il potere, avessero la capacità, avessero i mezzi, l'Inquisizione sarebbe immediatamente ripristinata. Perciò è giusto che esistano trasmissioni come queste, perché mettono di fronte alla realtà, perché è inutile che noi ci nascondiamo, perché persone, come diceva l'ascoltatore, tre persone che sono state violente, hanno aggredite, è giusto che vengano fuori, che si dimostri cos'è il monoteismo e cosa può essere il monoteismo anche in Occidente. Io difatti sull'argomento avevo anche un articolo che parlava di questa cosa, ma questo è importante da comprendere, perché questo dà la dimostrazione che l'argomento religioso è uno degli argomenti fondamentali della nostra società, della nostra cultura, del nostro momento. E il fatto che noi pagani siamo su Radio Gamma 5 e parliamo di certe tematiche e che i monoteisti escono in maniera così feroce, così violenta, dà la dimostrazione del pericolo montante del monoteismo. Il monoteismo non è solo l'Islam, il monoteismo è anche l'ebraismo, il cattolicesimo e il cristianesimo. Ascoltate la violenza, l'imposizione, la cattiveria, la feroce, la bestialità dei concetti che questi monoteisti vengono a esprimere. Vedete l'odio che portano avanti, vedete la ferocia, perché noi non andiamo a contestare le messe, noi non andiamo a telefonare a Radio Maria o Radio Vaticana, noi non andiamo a impedire ai sacerdoti di predicare, benissimo, noi non diciamo cosa dovrebbero dire o cosa non dovrebbero dire, noi non diciamo ai monoteisti non devi andare in chiesa o in moschea, noi diciamo le persone devono essere libere di scegliere. Invece cosa fanno i monoteisti? Chiamano su questa trasmissione, insultano chi conduce quella trasmissione e non solo insultano le persone, ma danno una dimostrazione della violenza e della volontà di cancellare le idee. E ricordate che con queste persone in giro, con queste mentalità, con queste idee, non siamo molto lontani dal ritorno dell'Inquisizione. Io purtroppo avrei parecchie telefonate da far passare, ma non posso perché proprio sono in fine di trasmissione. Vi rimando il canto pagano del Monte Sumano, in maniera tale appunto di chiudere come sigla, e ci risentiamo dalle 19 alle 20. Dalle 19 alle 20 sono sempre io, perciò ascoltatevi il canto pagano del Monte Sumano e a sentirci più tardi.